Fedeltà di Dio nella storia antica e recente di Israele. Marcello Cicchese, Catania, 6 dicembre 2014.
Amore e fedeltà. Che cosa, noi diciamo Dio è amore, ma che cosa aggiunge il termine fedeltà? Noi parliamo di amore, oggi si parla poco di fedeltà. Amore potremmo dire si riconosce quando due persone si vogliono bene, si aiutano, si scambiano dei doni, si parlano con gentilezza. Quando qualche cosa si fa, si può riconoscere questo amore. L'amore si riconosce dal comportamento, da quello che si fa. E la fedeltà? Come si fa a riconoscere la fedeltà? Allora c'è una caratteristica importante di questo. Di questa parola, fedeltà. La fedeltà è collegata alla parola.
Oggi non si vuole la parola intesa come impegno. La parola che conta è una parola che impegna e in certi casi assume il termine di patto, come è appunto un matrimonio, è un patto. Per fare un patto ci vuole la parola. Per questo, se non si mantiene il patto, si diventa infedeli, non fedeli. Perché? Perché sei andato a letto con qualcun'altra? Ma questo poteva accadere in tanti modi. Tanto se non ti ho detto niente, se non mi sono impegnato, se non ho parlato, posso essere criticato per l'opportunità, eccetera, ma non di infedeltà. Cosa vuol dire infedeltà? Infedeltà vuol dire non mantenere un patto che sia espresso in parole. E ripeto, è fondamentale questo, e perciò questo ci aiuta a collegarci con la Bibbia, perché Dio non è soltanto buono, ma è fedele. Vuol dire che il suo amore si esprime sempre con una parola. L'amore di Dio è sempre preceduto da una parola che da una parte impegna Dio e dall'altra parte richiede la risposta. Se non viene una risposta di parola, questo amore non può arrivare. E Dio prima parla, poi compie questa parola. E allora si può dire con questa formula, il Dio manifesta il suo amore per gli uomini in tutte le sue forme sempre all'interno di un patto, cioè di una parola in cui lui si è impegnato, in cui lui ha anche usato la sua autorità. E poi è importante questo, perché tutto il messaggio cristiano è legato alla parola, parola di Dio e parola di risposta dell'uomo a Dio. Mentre oggi si tende tutto a guardare pragmaticamente i fatti, vediamo quello che succede e se si deve usare la parola si usa il dialogo, ma il dialogo non impegna, è una bella chiacchierata. La parola di Dio non è dialogo, è parola vincolante, e questo è molto consolante quando questa parola è una parola appunto di grazia, chesed, Dio è buono e fedele. Quindi su questa parola ci si può fondare, indipendentemente dai miei sentimenti e anche dalle circostanze così come mi si presentano. Perché se Dio ha detto, allora Dio mantiene. Ma guarda, le cose vanno male, non è possibile, non ti rendi conto. Sii concreto. Sì, concreto, le cose sono così, sì, concreto, ma la parola di Dio è concreta. Quando Dio ha parlato, quando Dio parla, è come se la cosa fosse già avvenuta, quindi è concreta. Non tener conto di questa concretezza non significa essere più realisti, significa essere degli illusi che si pensano di aver capito come stanno le cose, ma non sono in grado di capirlo, cioè sono quello che la Bibbia chiama degli stolti. Ed è questa ancora la parola che bisognerebbe oggi usare, perché tutti, la parola peccatore non fa impressione a nessuno, anzi, e bisogna essere trasgressivi, peccatori, questo è un titolo di merito, ma stolto, uno che non capisce quello che dice, beh, questo ancora non fa tanto piacere. Però è così, stolto. Questa è la parola di Dio. Allora, però noi, che se siamo credenti, abbiamo fatto delle esperienze della fedeltà di Dio. Se per esempio Dio comunque ci dice esperienze o comunque ci crediamo. Se Dio dice tutte le cose che operano al bene di coloro che amano Dio, noi diciamo è così. Lo dice anche se non mi sembra che sia così. Se dice le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano, ugualmente io ci credo. Questo dà forza alla mia fede. So che anche se io sono infedele, sì, Dio è fedele, e troverà il modo di riprendermi. Non mi lascerà andare. È una fedeltà. Queste sono esperienze di fedeltà personali che... se siamo credenti e viviamo la nostra fede, abbiamo fatto queste esperienze e comunque ci crediamo. Ma qui si parla di fedeltà, il titolo che mi hanno dato molto interessante è Fedeltà di Dio nella storia di Israele antica e recente. E che cosa significa essere fedeltà, fedeli, essere, per Dio essere fedele nella storia? Sappiamo parlare della fedeltà di Dio nella storia? Abbiamo qualche esperienza? Storia è storia di popoli e nazioni. E qui sta la particolarità. È storia di popoli e nazioni. L'individuo di per sé non fa storia. Il mettere insieme tanti racconti personali non sono storia. Sono fatti realmente avvenuti, ma non sono storia. Per storia si intende appunto proprio il muoversi dei popoli e delle nazioni all'interno della politica mondiale. Ma qualcuno pensa, ma Dio non si interessa di politica. L'unica cosa di cui si interessa è di poter far sì che ci siano delle persone salvate e convertite a Dio. Ecco, qui c'è un punto importante che noi dobbiamo cercare di capire. Io ho individuato tre binomi apparentemente, formalmente, anzi contrastanti, presenti nella Bibbia. Li indico in questo modo. Grazia e sovranità di Dio. Individuo e società. Eternità e tempi storici. E cercherò di spiegarmi. Noi come evangelici, per sapere dove siamo, privilegiamo i primi tre termini dei binomi. Grazia, individuo, eternità. L'esempio tipico, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Grazie. Affinché chiunque crede in lui, chiunque, individuo, non ci si salva per gruppi, per nazioni o per famiglie, chiunque, non perisca ma abbia vita eterna, eternità. Grazie, individuo, eternità. E questi sono fatti biblici, sia ben chiaro. Questo è Vangelo, questo è l'Evangelo che giustamente predichiamo alle persone. Dico soltanto che non è il concentrato dell'Evangelo, non è tutto l'Evangelo qui. Qui ci sono soltanto alcuni aspetti della rivelazione di Dio, importanti e fondamentali, ma non tutti, attenzione. Ci sono tanti aspetti della rivelazione del piano di Dio che non sono qui presenti perché non dovevano essere qui presenti, ma ci sono in tutta la scrittura. Prendiamo questo altro versetto, tanto per schematizzare un po'. Ecco, Gioele. In quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme, io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Josafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele che essi hanno disperso tra le nazioni e del mio paese ne hanno spartito fra di loro. E in questo versetto qua, in quei giorni, in quel tempo, dunque è un tempo storico, non è eternità, è storia. Storia che un giorno avverrà, ma non sarà l'eternità, sarà un tempo storico. Quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme e radunerò tutte le nazioni, quindi qua si parla di società, cioè le nazioni, non di individui singoli, ma sono le nazioni che vengono raccolte, le farò scendere nella valle di Josafat e le chiamerò in giudizio, sovranità. Qui non c'è l'annuncio della grazia in questo passo qui, né ci si rivolge a un individuo per portarlo alla salvezza, né gli si parla di eternità. Si parla di questi altri tre aspetti della rivelazione di Dio. E di questi tre aspetti è piena la Bibbia. Cioè l'Antico Testamento è pieno di questo atteggiamento di Dio. Se noi non lo conosciamo, non lo interpretiamo bene, se non entra nella nostra mentalità, noi rischiamo di non capire la scrittura o peggio ancora di deformarla al nostro uso e consumo. Perché la Bibbia è questo. Prima cosa, quando dice, per esempio, in Isaia 49, ma Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata, Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato. Chi è che parla qui? Non è un singolo persona, qui è il popolo di Israele. Chi ha abbandonato Dio secondo queste parole? Ha abbandonato il popolo di Israele. E quando Dio dice in Isaia, anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Qui ci abbiamo la pietà e la fedeltà, rivolti precisamente a chi? A un te. Vedete, un ente, pensato come se fosse un singolo, te. E abbiamo fatica come evangelici a individuare nel popolo di Israele una persona, un ente unitario a cui Dio si rivolge. Cerchiamo sempre l'individuo all'interno del messaggio dell'Antico Testamento, che sia esemplare oppure anzi un cattivo esempio, l'individuo. Ma se noi leggiamo tutto l'Antico Testamento, parla di individui, ma tutti gli individui di cui parla sono citati perché hanno un ruolo importante in relazione al popolo, in relazione a quello che Dio vuole fare con il popolo. Non sono interessanti perché è una personalità molto interessante, perché è brillante, capace, e quindi lo mettiamo in mostra nelle sue capacità, ma perché ha un posto in relazione al popolo, che sia profeta o che sia un re malvagio che mostra, che fa andare tutta la nazione in rovina. Per quello viene citato, sia che sia buono o cattivo secondo uno schema semplice, sia che sia fedele o infedele, viene citato perché Dio vuole fare un'azione con il suo popolo. E naturalmente questo popolo ha un compimento nel re di questo popolo, nel Messia di questo popolo, che noi sappiamo arriva alla persona di Gesù. Ma è il punto di arrivo di un qualche cosa che è legato al popolo. Allora, fedeltà di Dio nella storia significa che Dio mantiene le promesse che ha fatto al popolo, ma le ha fatte al popolo di Israele, non ad altri. Ho detto dell'importanza della parola, del Dio che parla, e a chi ha parlato Dio? ha diffuso forse le sue rivelazioni e i suoi ordini un po' a tutte le nazioni, a tutti gli uomini sparsi per sulla terra? Il Dio ha rivelato la sua volontà, le sue promesse al popolo di Israele. Rivelate affinché il popolo, come servo di Dio, compisse l'opera sua, ma comunque tutto nel piano di Dio passa da Israele. La salvezza viene dai giudei. Dio è fedele. È fedele e che cosa ha detto al popolo di Israele? E ha fatto delle promesse precise. Il Dio a Israele ha fatto delle promesse precise, mentre a noi non ha fatto nessuna promessa come nazioni. Non ha fatto una promessa alla nazione Italia, o agli Stati Uniti o all'Unione Europea, non ha fatto nazioni. In Gesù abbiamo delle promesse che sono anche per me, per te, ma perché ci giungono attraverso l'opera che Dio ha fatto in Israele. Aggiungono, arrivano anche a me, ma non direttamente a me personalmente perché io sono particolarmente interessante, ma perché Gesù ha stabilito, Dio ha stabilito che in Gesù la parola fosse sparsa. Andate per tutto il mondo e raccontatelo, dite. Quindi adesso arriva anche a me e questa parola la posso dire anch'io. E allora chi voglio leggere un passo del Nuovo Testamento, di una lettera che viene considerata il caposaldo appunto della rivelazione neotestamentaria, la lettera ai Romani. Leggiamo nel capitolo 15 dei Romani. E Paolo dice... Per inciso, io ho cominciato a interessarmi di Israele attraverso la scrittura, perché nella lettera ai Romani, che è appunto un caposaldo della dottrina cristiana, mi sono accorto che il testo parla dall'inizio alla fine di Israele, cioè è dentro dall'inizio alla fine. È stata per me una scoperta. E adesso allora cito un po' qualcosa della fine, quando dice... versetto capitolo 15, perciò dice accoglietevi gli uni gli altri. E qui normalmente viene presa anche giustamente all'interno di una comunità locale, ci sono persone di diverso tipo, magari anche antipatiche l'uno all'altro, c'è chi ha delle idee e chi delle altre, accoglietevi gli uni gli altri, va bene. Però vediamo qual è il motivo specifico. Siccome anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio, e qui cita, fa due raccomandazioni diverse, alcune per i giudei e altre per i gentili, perché il problema che c'era lì era il problema, ma che cosa dobbiamo fare di questo messaggio rivolto a Israele adesso che Israele sembra che non abbia accettato il suo Messia? C'è chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. I giudei di un certo tipo possono essere più legati a quello che Dio ha detto, i gentili possono dire ma ormai è roba passata, dobbiamo adeguarci ai nuovi tempi. Allora vediamo cosa dice Paolo. Io dico, Cristo è stato fatto ministro dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Ai giudei dice, il Dio al popolo di Israele ha parlato. E adesso in Cristo lui dimostra di essere un Dio verace. E il termine veracità può mettere insieme i due aspetti di fedeltà, che è verità e fiducia. Dio è verace. Se dice una cosa è vera e voi lo potete testimoniare, lo potete sperimentare. Quindi in Cristo voi sperimentate la veracità di Dio. Perché? Che cosa aveva detto Dio? Ce l'ha ricordato Rinaldo di Prose. Io farò un nuovo patto. Un nuovo patto. In Cristo Dio ha compiuto questa promessa. Il nuovo patto con chi? Con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Quindi sono soltanto i circoncisi che possono riconoscere che Dio è fedele. Perché a loro è stata fatta una promessa. E i gentili? Mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia, siccome è scritto, Per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò il tuo nome. I gentili vengono a scoprire, perché non lo sapevano prima, che Dio ha misericordia di loro, che possono essere salvati. A voi, dice Paolo, Dio non aveva detto niente, ma adesso vi viene detto che Dio vi ha fatto misericordia. Chi ve lo dice? I circoncisi. Solo i circoncisi potevano andare a dire ai gentili: guardate che il nostro Dio, quello che ci ha parlato attraverso i profeti, ha mandato il Messia e ha detto che potete essere salvati anche voi. Quindi è una grande... Quindi voi gentili che avete ricevuto questo messaggio, lodatelo. Infatti, per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò il tuo nome. Ed è detto ancora: rallegratevi, o gentili, col suo popolo. I gentili e il popolo. Siamo chiamati a rallegrarci con il popolo, non contro il popolo. Adesso voi popolo soffrite e perite perché siete stati cattivi e gioiamo noi. Rallegratevi con il suo popolo e altrove, gentili, lodate tutti il Signore e tutti i popoli lo celebrino. E di nuovo in Isaia dice: vi sarà la radice di Jesse e colui che sorgerà a governare i gentili, in lui spereranno i gentili. Quindi vedete che Dio ha parlato a Israele, ma gli ha detto, appunto, in Gesù, di andare e dire: adesso voi gentili rallegratevi, e quindi non state più in qualche modo a scegliere se dobbiamo essere più giudaizzanti o più secolari, più gentili. Allora, il Dio si è manifestato fedele nella storia. La storia, allora dicevo che è una storia di nazioni e di popoli. Non comincia come storia, perché diciamo così, la promessa che Dio fa ad Abramo è una notizia fatta, è una promessa fatta ad una persona che ha risposto con fede, ha fatto una promessa: in te farò di te una grande nazione. Ma quando è che la nazione entra nella storia? Con la uscita dall'Egitto, Israele entra nella storia. Entra come nazione, come popolo. Prima era una massa sparsa fra i gentili, una massa disprezzata, come i Rom, i Zingari stanno lì che sono una nazione. Sono sparsi così, non hanno storia, ma emerge e diventa un popolo che va nella storia. Va in una terra, si dà una legislazione, fa delle guerre, le vince, quindi diventa una nazione. E questa sorgere, e questo sorgere della nazione è di nuovo un'espressione della fedeltà di Dio nella storia, perché Dio lo aveva promesso. E che cosa succede? Perché possono uscire dall'Egitto? Perché dice in Esodo: durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio, e Dio udì i loro gemiti. L'amore di Dio, la chesed, la grazia. Dio si ricordò del suo patto. Bellissima questa espressione: Dio si ricordò. Dio è fedele, lo aveva detto. E il fatto che fossero passati più di 400 anni non è che aveva mandato in prescrizione la promessa. Lui si è ricordato, ha aspettato il tempo, e in quel momento, quando il tempo è giunto, Dio ha compiuto quella parola. Dunque la nascita, l'entrata del popolo di Israele nella storia è conseguenza della fedeltà di Dio nella storia. Se il popolo di Israele esiste è perché Dio si è ricordato ed è stato fedele e lo ha fatto entrare nella storia. E allora noi abbiamo adesso la storia del popolo ebraico. A parte i palestinesi che dicono che non sono mai esistiti gli ebrei, c'è storia, c'è una nazione che dopo è stata conquistata, prima è stato distrutto il Tempio, tutta storia, ripeto, a parte quelli che dicono che sono le favole, tutta storia, se ne parla della distruzione di Gerusalemme, poi della ricostruzione, si parla infine della seconda distruzione del Tempio, della distruzione di Gerusalemme, e dopo la distruzione di Gerusalemme, la seconda, e in particolare dopo la repressione della rivolta del Bar Kokhba del 135, possiamo dire che Israele esce dalla storia. Esce dalla storia come nazione e si parlerà di ebrei. E se voi guardate, dopo di ciò si parla di ebrei. Ebrei sparsi un po' di qua, sparsi un po' di là, ma non c'è storia. Gli ebrei entrano come elementi di solito di disturbo all'interno della storia delle nazioni. Quindi attenzione che è importante, perché effettivamente c'è una uscita del popolo ebraico dalla storia. E ho letto recentemente in un libro un fatto che mi ha colpito, lo rileggo brevemente. Croce non capiva e non amava la diversità ebraica, quindi un pensatore diciamo del nostro tempo, che gli sembrava oscillare fra due atteggiamenti opposti ma concordi nell'impedire l'auspicata assimilazione. I due elementi erano il cosmopolitismo astratto e l'intellettualismo. Sono molto bravi, molto capaci, ma non fanno gruppo, non fanno nazione, non fanno storia. C'era in Croce una eco di alcuni grandi intellettuali del passato, in primo luogo Goethe, i quali, senza essere antisemiti, avevano criticato negli ebrei quello che sembrava il loro volontario isolamento. E poi aggiunge Croce, poiché la sordità verso la storia rendeva gli ebrei culturalmente inferiori, Croce rivolgeva loro l'invito ad assimilare la più alta cultura classica cristiana europea e a formarsi, citazione, essi antistorici, essi vissuti per secoli fuori della storia, una mente storica, in modo da diventare parte integrante di quella storia. Sono stati fuori dalla storia questi ebrei per tanto tempo, e questo porta loro un disagio, un disturbo anche per gli altri, e allora li invita a evitare l'isolamento e l'intellettualismo, ma a integrarsi in modo tale da contribuire a formare la storia delle nazioni che contano. Questo era l'invito che si faceva e che molti ebrei hanno accolto, perché fino a non molti decenni fa la maggioranza degli ebrei che desiderava integrarsi, entrare nella storia in questo modo, e fino alla prima guerra mondiale, il grande spartiacque della storia degli ultimi tempi, gli ebrei hanno desiderato di assimilarsi nella nazione in cui stavano e di dimostrare con il loro impegno in guerra di essere italiani come tutti gli altri italiani, tedeschi come tutti gli altri tedeschi, francesi come tutti gli altri francesi, inglesi come tutti gli altri inglesi. Volevano mostrare di essere più fedeli alla loro nazione di altri. E il risultato, come scrivo anche nel mio libro, è che sono stati presi in calci da tutti come ebrei. E da questo momento, ovviamente, è cominciata una riflessione nuova anche nel mondo ebraico. E quando è che sono rientrati nella storia? Con la creazione dello Stato di Israele. La creazione dello Stato di Israele, della nazione ebraica, è una espressione della fedeltà di Dio nella storia. Ma sono così, sono boriosi, sono cattivi, sono malvagi, com'è possibile? E qui di nuovo ritorna il discorso biblico. Ma il Dio ha scelto Israele perché è il migliore popolo della terra? E Dio mantiene la sua fedeltà perché è convinto che piano piano diventeranno sempre più buoni, sempre più fedeli e un giorno si meriteranno che io torni a prenderli. Non c'è niente di tutto questo nella Bibbia. Quindi mi spiegate perché come credenti a volte ci accaniamo contro quello che fanno gli ebrei o gli israeliani? Come se facessero poi qualcosa di diverso da quello che facciamo tutti noi? Perché, essendo o volendo essere il popolo eletto, devono comportarsi in modo esemplare. Ma questa non è Bibbia, questo non è messaggio evangelico, questa è un pensare di poter ottenere l'elezione per opere. E mentre sul piano personale insistiamo sul fatto che Dio è fedele nonostante che noi siamo infedeli, non accettiamo l'idea che anche Israele sia infedele e Dio sia fedele invece. Eppure è così, è proprio così. Se vogliamo dirla più chiaramente, gli ebrei sono lo specchio della nostra infedeltà umana. Siamo tutti infedeli e loro lo dimostrano in un modo specifico, perché hanno avuto una rivelazione specifica, un qualcosa di concreto, e non lo fanno. Ma siccome Dio aveva fatto una promessa loro, in virtù dei patriarchi, di Abramo, il Dio questa comunque la manterrà. Cioè, quella nazione sarà una nazione che un giorno si mostrerà come una nazione che Dio ha scelto per la salvezza di tutto il mondo. Sarà il momento quando, come tutti noi peccatori, anche come nazione, riconosceranno il loro peccato e accoglieranno il perdono che hanno già ricevuto. Non è che devono fare qualche cosa per meritarsi che un giorno Dio, Gesù, scenda. Gesù scenderà nel momento in cui un residuo di persone fedeli, ma anche consapevoli del loro peccato, che hanno fatto cordoglio, come dice Zaccaria, allora avranno fede. La risposta alla fedeltà di Dio è la fiducia dell'uomo. È la fiducia. Su questo si gioca tutto. E su questo l'ho citato anche, non so se c'è ancora la signora Pepi, la mia diversità sul fatto della giustizia che in qualche modo noi dobbiamo avere per poter poi vivere la fedeltà, è in realtà il contrario, il credere a quello che Dio ha promesso è la condizione prima affinché noi possiamo poi, sulla base di questa fede, fondandoci sulle promesse di Dio, anche essere quello che Dio vuole che siamo, dunque parlare, pensare, comportarci in modo adeguato a quello che Dio vuole. Ma ripeto, per entrare in questo modo di pensare occorre che rivediamo certi schemi mentali. Faccio un paragone che amo fare spesso. Il programma Israele sembri che non giri all'interno delle chiese. Si parla a volte, ma non entra, non ingrana. È come cercare di far girare un programma su un sistema operativo che non è in grado di portarlo, perché deve essere aggiornato. È il sistema operativo che deve essere aggiornato. E agire sul sistema operativo è più impegnativo che non agire sul programma. È un modo di pensare che deve diventare più biblico. Più biblico. Non aggiungere qualche cosa, perché il parlare di Israele all'interno di un discorso biblico ad alcuni sembra come una stranezza. Ci mettiamo dentro questo elemento in più che normalmente non usiamo in tutte le chiese, non interveniamo. Ma non è così. È che di ciò che Dio ha detto a Israele è piena tutta la scrittura e quindi deve sorprendere il fatto che noi riusciamo a leggere tanti passi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento senza mai porre l'attenzione su quello che Dio ha detto specificamente a Israele. E qui i passi veramente biblici potrebbero essere tanti. Ma il fatto è che l'abitudine a spiritualizzare, per esempio, ciò che leggiamo nell'Antico Testamento, l'abitudine a psicologizzare, leggendo tutto in chiave psicologico-personale, ci impedisce di cogliere il significato autentico della scrittura. Un esempio che ogni tanto faccio, ma che anche questo mi ha parlato, l'episodio del lebbroso guarito di Marco. Si possono fare tante istruzioni sull'amore per il lebbroso, pur l'amore che porta a guarire una persona isolata dagli altri e così via. In realtà tutte queste applicazioni non hanno niente a che vedere con il testo che è legato a Israele. Lì un lebbroso che non era mai stato guarito in Israele, che non era mai stato sottoposto delle indagini sacerdotali come quelle descritte, un lebbroso interamente che doveva essere tenuto a parte, non per la cattiveria degli uomini, ma perché il popolo di Dio doveva essere santo, e quindi è per la purezza del popolo che Dio aveva chiesto che fossero fuori, e che si dicevano, l'insegnamento diceva che soltanto il Messia avrebbe potuto guarire un lebbroso intero, soltanto il Messia. Quando il lebbroso dice, non per favore guariscimi, ma tu puoi purificarmi, lui dice, tu sei il Messia. E Gesù lo purifica, non lo guarisce, lo purifica dalla lebbra, perché la lebbra non era vista come malattia, poverino, era il segno del male che è entrato e che deve essere tenuto lontano dalla comunità. E Dio, Gesù dice, vai a offrire ai sacerdoti affinché questo serva loro di testimonianza. Loro che dicevano che soltanto il Messia poteva purificare un lebbroso dalla nascita, dovevano attestare che questo era avvenuto. Quindi c'è tutto un discorso messianico su questo episodio che non ha riferenza all'amore per il prossimo, che poverino deve essere aiutato. Ci saranno altri passi che parlano di questo, ma non questo qui. E sono tanti. Per cui è importante, ripeto, una revisione del modo di pensare affinché noi possiamo capire meglio la Bibbia. E per questo è importante che seguiamo la fedeltà di Dio nella storia. Ciò che accade a Israele oggi è un segno di ciò che Dio sta facendo. E se noi non lo riconosciamo, attenzione, abbiamo forse una comprensione deficitaria del nostro Dio. Se noi leggiamo il libro dell'Ezechiele, vediamo che ogni tanto ripete, farò questo, farò quest'altro, e conosceranno che io sono l'Eterno. Dopo che avranno visto queste cose avvenire, riconosceranno che io sono l'Eterno. Ciò che Dio fa, lo fa affinché noi conosciamo chi è l'Eterno. L'Eterno è in grado di fare queste cose. indipendentemente dagli uomini, non dobbiamo stare a guardare, ma guarda come si comportano, ma guarda che gente è. E neanche con gli ebrei messianici, la costituzione di un corpo, di un residuo di ebrei che vogliono essere ebrei e credono in Gesù e lo dicono, è certamente un segno di qualche cosa che sta avvenendo, ma subito qualcuno dice, ma guarda cosa pensano, c'è questo che c'ha questa dottrina, c'è questo che c'ha quest'altra, guarda cosa fanno. Perché naturalmente che cosa succede? Che gli ebrei devono essere comunque perfetti. Ed è bello che noi gentili, che abbiamo eresie di tutti i tipi che ci circondano, parliamo degli ebrei messianici e devono essere perfetti, dottrinalmente puri, altrimenti non è possibile. Dottrinalmente puri. E noi ci abbiamo di tutto in mezzo a noi. Anche loro hanno di tutto. Va bene. Ma il Dio agisce. Dio opera. E noi dobbiamo saper riconoscere l'opera di Dio che sta facendo. E questa è un'opera storica. Per questo è importante questo aspetto di attenzione a ciò che Dio fa nel popolo di Israele e anche la necessità di prendere posizione. Dio non vuole che cambiamo il mondo, che facciamo chissà che cosa, ma che prendiamo il nostro posto. E il nostro posto è quello di essere dalla parte di Israele come popolo scelto da Dio, non per quello che fa, ma per quello che Dio fa e vuole fare.